Mille Voci.
Mille Voci con un titolo accattivante, un po' provocatorio, con i social tutti più stupidi e cattivi, punto di domanda. Buongiorno da Roberto Antonini, Renato Amadò e Karin Condolf in regia. In meno di 20 anni la comunicazione è stata stravolta, ribaltata e diventata planetaria nel bene e, come sentiremo, anche nel male. Da quando più o meno nel 2003 Mark Zuckerberg mise online la prima bozza di quello che sarebbe diventato Facebook. I social poi hanno invaso la nostra vita, non possiamo più farne a meno, diciamo che la maggioranza di noi non può farne a meno, per essere più precisi. I dati comunque sono impressionanti, attualmente oltre la metà della popolazione mondiale, dunque 4 miliardi passa di persone, è iscritta a un social. Facebook conta quasi 3 miliardi di utenti, YouTube 2 miliardi, Instagram oltre 1 miliardo, eccetera eccetera, non ne citiamo tutte. Ma se quel progetto dello studente di Harvard, dunque Zuckerberg, ha cambiato il volto della comunicazione a livello planetario, non l'ha necessariamente migliorata. I social network, in effetti, sembrano essere diventati ricettacolo dei peggiori istinti, per alcuni una vera e propria fogna sociale, ricettacolo dunque di incomprensioni, aggressioni, misoginia, razzismo. Naturalmente non c'è solo questo, ma ci sono questi aspetti che sono per alcuni inquietanti. Invece di migliorare la comunicazione, l'hanno dunque resa spesso più problematica. Il dialogo perde spesso le fumature della dialettica, si incanala su un percorso binario, le tifoserie, o sei con me o contro di me, è dunque una visione molto manichea del dibattito e dell'analisi della realtà. L'immediatezza poi blocca spesso la riflessione, si reagisce in tempo reale, ci si chiude nelle bolle cognitive delle proprie certezze, si è amici solo con chi pensa, la pensa come te, eccetera, eccetera. Dunque l'interrogativo che ci poniamo oggi, tutto questo ci rende davvero stupidi e cattivi, più di prima? Punto di domanda, vedremo con i nostri ospiti di rispondere dunque a questo interrogativo. Io ricordo prima di tutto i numeri, i recapiti ai quali potete rivolgervi, ricordando una cosa: che se volete passare in diretta vocalmente, meglio telefonarci, se no i messaggi li mandate su WhatsApp e Telegram. Dunque chiedo a Renato Amadò di ricordarci appunto numeri di telefono e recapiti per i social.
0848 03 08 08 Telegram e WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, do il buongiorno man mano ai nostri ospiti. Comincerei da Fabrizio Gilardi, che è professore all'Università di Zurigo. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Allora, lei tra l'altro, tra le tante cose, è promotore del progetto Stop Hate Speech, è direttore di Digital Democracy Lab, è uno specialista in questo campo, ha sentito la nostra introduzione, è d'accordo che il fenomeno è inquietante e che c'è proprio da riflettere anche su questi meccanismi. In fondo, tanti anni fa, Marshall McLuhan, che era un sociologo molto conosciuto nel mondo della comunicazione, diceva il medium è il messaggio, come dire che la forma e il contenitore determina poi i contenuti e che siamo un po' intrappolati in questo mondo dei social.
Sì, sono d'accordo che è assolutamente importante discutere di questi fenomeni. Avete dipinto in apertura un quadro decisamente negativo, nel senso che si potrebbero anche parlare di molti aspetti positivi dei social. Si tende un po' a contrastare un'epoca d'oro di una comunicazione molto più focalizzata sui contenuti e molto più idealizzata con la cloaca dei social, come l'avete definita voi. Questo contrasto è un po' semplicistico, però sicuramente c'è molto da riflettere su alcune dinamiche che si osservano sui social, questo è sicuro.
Ecco, poi naturalmente entreremo anche nel merito del discorso dell'odio e del progetto che avete inaugurato voi, Stop Hate Speech. Alessio Petralli, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
È qui con me in Studio 6 della RSI Abesso, direttore della Fondazione Mebius, specialista del linguaggio dei nuovi media. La domanda così, anche un po' generica a lei, c'è da preoccuparsi, è un fenomeno che inquieta. Quando si seguono i social effettivamente si vede che c'è spesso una grandissima difficoltà a dialogare, ma piuttosto a contrapporsi o a schierarsi.
È vero, sì, sono molto preoccupato, è un fenomeno inquietante sicuramente, che dobbiamo riuscire a cogliere meglio, anche perché da un certo punto di vista democraticamente il fatto di dare la parola al popolo dovrebbe essere sulla carta almeno qualcosa di positivo. Poi però se questa parola al popolo si risolve in qualcosa di totalmente incontrollato che va in mille direzioni anche non auspicate, anche preoccupanti, inquietanti come stavamo dicendo, bisogna chiedersi come mai non si riesca a controllare un po' di più questo flusso continuo. E quindi bisogna chiedersi, secondo me, in prospettiva, ma in una prospettiva breve, quali misure si possono prendere. Dire misure suona già abbastanza male da un punto di vista della libertà personale, perché poi ci sono anche aspetti positivi, come stavamo dicendo, no? di questa presa di parola di chi magari prima non parlava assolutamente. Però bisogna poi vedere che cosa si dice effettivamente. E allora servono regole che oggi non ci sono e che vanno sicuramente implementate al più presto, perché le derive che ci stanno minacciando le abbiamo viste, le hanno viste anche gli americani con l'assalto al Campidoglio, a Capitol Hill, e si sono resi conto che questa loro preziosa democrazia è messa in pericolo dalle grandi piattaforme che sono le loro galline dalle uova d'oro, che quindi non toccavano molto volentieri prima, ma che adesso dovranno andare a toccare molto di più in qualche modo.
Prima di dare la parola a Greta Ghisin, ancora brevemente Fabrizio Gilardi, professore, ma noi stiamo parlando di un fenomeno veramente nuovo, oppure questi concetti di cyber stalking, hate speech, eccetera, questa volgarità c'erano già prima, solo che non c'erano i social ed erano dunque circoscritti geograficamente. Oppure i social hanno veramente cambiato, hanno banalizzato, hanno reso il dialogo più difficile?
I social hanno cambiato drasticamente la comunicazione politica, per il semplice fatto che chiunque si può esprimere in modo molto diretto, senza mediazione. 15 anni fa c'erano i giornali, le radio, eccetera, che filtravano il discorso. Oggi non c'è più nessun filtro praticamente, e questo chiaramente ha cambiato in modo radicale la comunicazione politica. Secondo me quello che bisogna anche dire è che è molto difficile fare un quadro così preciso delle dinamiche più negative, nel senso che spesso sono gli aspetti negativi che vengono sottolineati anche dai media, perché sono eclatanti, e anche perché spesso gli stessi giornalisti sono oggetto di critiche molto violente, i politici, in particolare le donne, sono oggetto di questi fenomeni, molto più che un qualsiasi cittadino. E quindi è difficile fare un quadro obiettivo della situazione. Io non credo che la maggior parte di quello che viene postato sui social sia problematico. Credo che sia una piccola minoranza che però può fare grossi danni. Quindi è sbagliato dire che online sui social è un disastro completo. C'è una piccola minoranza di persone e di contenuti che sono altamente problematici, che possono portare a conseguenze drammatiche come quella che è stata sottolineata l'assalto al Campidoglio a Washington in gennaio, ma i social e internet non è solo questo, e anzi direi la maggior parte, la stragrande maggioranza di quello che viene postato e condiviso non è questo.
Ecco, poi ci arriveremo, perché riguarda naturalmente anche il ruolo degli algoritmi. Do il benvenuto a Greta Ghisin, consigliera nazionale, che è anche co-presidente di Nets Courage, che si batte contro l'odio in rete. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Buongiorno, dunque grazie di essere con noi. Credo che lei sia in treno, in viaggio, immagino probabilmente a Berna, non lo so, comunque in treno, la ringrazio per la sua disponibilità. Abbiamo sentito prima il professor Gilardi evidenziare l'aspetto l'aspetto delle categorie sociali che vengono maggiormente coinvolte come vittime in questo discorso dell'odio, in particolare, non solo, tra cui le donne. Dunque lei è co-presidente di un'associazione che si chiama dunque Nets Courage, di cui vedo che le responsabili sono tutte donne. La ragione è questa, sostanzialmente. C'è una preoccupazione maggiore di genere proprio. Secondo lei il problema riguarda in primis proprio le donne?
Riguarda soprattutto le donne, che sono non solo nella realtà virtuale, ma anche nella realtà, è una cosa che appunto qui si ripresenta anche nella realtà virtuale, più spesso vittime di questa violenza virtuale, di questo bullismo, e nasce nel courage dall'esperienza della direttrice, dalla sua esperienza personale. Lei ha subito per molto lungo questo mobbing e questa violenza online, e si è resa conto che non esistono ad oggi o che non esistevano allora delle strutture di aiuto alle vittime di questo tipo di violenza e di mobbing, che può avere delle che pur essendo virtuale può avere delle ripercussioni che sono molto reali. Sì. E è stato detto dell'assalto all'antimafia, ma ci sono anche dei casi in cui dei giovani si tolgono la vita, si suicidano a seguito di questo mobbing online, che a differenza del mobbing fisico è un mobbing da cui non si può scappare, da cui non si ha pausa. C'è il mobbing fisico che c'era una volta, si andava a casa e si era un po' a riparo da queste pressioni, mentre online lo si è sempre, se non ci si ritaglia dei momenti di offline, ecco. Quindi penso che bisogna lavorare tanto anche di prevenzione per aiutare le vittime in questo senso.
Può ricordare brevemente per i nostri ascoltatori, non tutti sono al corrente, cosa è successo appunto? Io penso che lei si riferisca alla consigliera nazionale Tamara Funicello, giusto?
No, io mi riferisco a Yolanda Spies-Egelin, ecco, che era direttrice. Sì. Lei, senza entrare nella vicenda, vittima di un'ondata di violenza e mobbing online, questo ha delle ripercussioni veramente molto pesanti, non solo sulla persona che lo subisce, ma anche su tutta la famiglia e la cerchia di amici, e bisogna trovare dei meccanismi di difesa. Bisogna riuscire a difendersi, ma in certe situazioni diventa difficile, e è utile avere poi un sostegno che non sia solo di tipo legale, ma che sia anche proprio di tipo psicologico, per fare fronte a queste situazioni.
Ecco, poi entreremo proprio anche nel merito di cosa si può fare. Abbiamo visto che comunque il fenomeno è inquietante, anche se, come diceva il professor Gilardi, i social non sono solo questo, naturalmente, no? Io volevo chiedere questo adesso a Alessio Petralli. Abbiamo accennato prima a queste bolle cognitive. Sostanzialmente si vive in un mondo in cui gli algoritmi ci mettono in contatto con le persone che le pensano come noi, che vanno a vedere gli stessi film, che hanno le stesse idee politiche, eccetera. Questo è un problema però anche, no? Anche per la democrazia,
enorme,
in fondo.
Certo, un problema enorme.
Cioè, ci isola e poi ci rende anche più aggressivo per chi sta fuori da questa bolla.
Certo, e l'aggressività ovviamente non fa bene al dibattito politico, lo sappiamo, quando si arriva a non ascoltarsi più, come vediamo spesso in certi dibattiti. La gente non si ascolta più, che razza di democrazia è, possiamo chiederci. Quindi bisogna veramente starci molto attenti, e urge la creazione di regole che adesso non ci sono, che potrebbero sembrare complesse per molti versi, ma in altri casi sono anche molto semplici. Una che mi viene in mente, che cito sempre nella sua banalità, è obbligare qualsiasi persona che prende la parola in rete, in qualsiasi social, a firmarsi, per così dire, con nome e cognome. Non dovrebbe essere troppo complicato sulla carta, eppure questo non avviene. So benissimo che questo non risolverebbe tutto il problema, ma io credo che già risolverebbe una parte consistente del problema.
Lei cosa ne pensa, professor Gilardi, di questo aspetto? Naturalmente gli algoritmi, la questione della democrazia, lei è specialista proprio del rapporto tra l'informatica e la democrazia, e poi questo suggerimento in fondo di togliere uno degli aspetti che rende più facile il discorso dell'odio, che è quello dell'anonimato di chi posta poi diciamo i suoi messaggi.
Ma comincio dal secondo punto, l'anonimato. Facebook non è anonimo. Facebook richiede a ogni utente di dimostrare la sua identità. Eppure Facebook notoriamente non è un luogo dove esistono solo buone intenzioni. Ora, non sempre l'esigenza di rivelare l'identità viene confermata, semplicemente perché si tratta di miliardi e miliardi di utenti, e quindi ci sono un sacco di collaboratori presso Facebook che passano tutto il giorno a filtrare i nuovi profili che vengono creati. Però questo esigenza esiste per Facebook, non su Twitter e altri social, però su Facebook esiste. Quindi secondo me questo indica che non basta, sicuramente non basta a ridurre il problema. Per quanto riguarda gli algoritmi, ci sono molte cose da dire. Uno è che è molto difficile sapere esattamente come operano questi algoritmi. C'è stato il caso molto che ha ricevuto molta attenzione della Oversight Board di Facebook, questa specie di tribunale che Facebook ha creato per risolvere i casi più problematici per quanto riguarda moderazione, e in particolare ha preso posizione sulla decisione di Facebook di bandire Donald Trump da Facebook. E quello che è interessante è che questo stesso tribunale, creato da Facebook, per quanto indipendente, diciamo, ha chiesto a Facebook di dare più informazioni sul ruolo degli algoritmi, in particolare per quanto riguarda dell'assalto al Campidoglio il 6 gennaio. Quindi lo stesso tribunale di Facebook non ha abbastanza informazioni per determinare quale sia il ruolo degli algoritmi. Quindi a maggior ragione ricercatori indipendenti o il pubblico in generale, giornalisti eccetera, fanno veramente fatica a capire quale sia il ruolo degli algoritmi. Detto questo, ci sono molte ricerche che sono state pubblicate negli ultimi anni che dimostrano che queste bolle di cui si parla tanto non sono per forza più importanti online che offline. Se ci pensiamo un attimo, nella nostra vita quotidiana, tutti i giorni, i nostri vicini, i nostri colleghi di lavoro, molto probabilmente una buona parte di queste persone sono relativamente simili a noi per quanto riguarda magari formazione, tipo di lavoro, eccetera. Quello che i social permettono, in particolare Facebook, è di in realtà allargare la cerchia delle conoscenze e anche delle informazioni che si ricevono. Nel mio caso, per esempio, noto che i contatti che ho su Facebook sono in alcuni casi alcuni compagni di scuola delle elementari che nel frattempo hanno seguito un percorso completamente diverso dal mio e con i quali non sarei in contatto se non fosse tramite Facebook. Quindi il ruolo delle bolle è anche, secondo me, da relativizzare, in particolare se si considera che queste bolle esistono anche e soprattutto nella vita di tutti i giorni offline.
Sì, allora prima di sottoporvi alcuni interventi dei nostri ascoltatori, volevo chiedere di nuovo al professor Gilardi di precisare una cosa, perché ha citato spesso Facebook. Allora, ci sono naturalmente altri social, WhatsApp ai quali possono rivolgersi, o Telegram a quale possono rivolgersi i nostri ascoltatori, c'è Instagram, Twitter, LinkedIn, eccetera. C'è differenza da questo punto di vista, perché c'è l'impressione che Facebook sia particolarmente problematico sul tema di cui ci stiamo occupando. Diverso è per esempio un social come LinkedIn, che è un social professionale.
Sì, certo, ci sono molte differenze a seconda dei tipi di social, quelli che in gergo si chiamano le affordances, cioè praticamente come funzionano. Per semplificare, Twitter, io posso seguire chiunque su Twitter senza che queste persone seguano me, invece su Facebook c'è un'amicizia reciproca. Su WhatsApp ci sono gruppi che sono chiusi, c'è una comunicazione criptata tra i vari utenti, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente a seconda delle caratteristiche delle varie piattaforme, i fenomeni di cui stiamo discutendo si manifestano in modo diverso.
Allora, alcuni messaggi. Uno di un ascoltatore ascoltatrice che ci dice: tanto su WhatsApp voi leggete i messaggi ma li ignorate. No, questa è la prova, appunto, visto che non l'ho ignorato, ma se vuole porre domande e fare degli interventi è naturalmente benvenuta. Buongiorno, ci dice Ornella, con mio marito non facciamo parte del mondo dei social e comunico solo tramite WhatsApp. Sì, che è un social, ma non è effettivamente come Facebook, ma nostro figlio invece sì, e quando ci legge qualche conversazione scritta da conoscenze comune ci rendiamo conto che l'egoismo, la volgarità del linguaggio, l'invidia, soprattutto la presuntuosità, e dimenticano chi si loda si imbroda. Ecco, dunque una critica effettivamente a questo egotismo che è abbastanza diffuso. Invece si dovrebbe approfittare di questo modo di comunicazione per inviare messaggi positivi in tutti i sensi. Mi sembra un bel messaggio, Greta Ghisin. Lei, tra l'altro, lei li utilizza i social?
Io sì, sono su Facebook, Twitter, Instagram, utilizzo i social e sono regolarmente confrontata con questi fenomeni di cyberbullismo e di violenza, per fortuna non in maniera ancora insopportabile, però ci sono continuamente persone che invece di discutere insultano e sono delle cose molto, molto antipatiche. Il problema penso che sia proprio che non si è ancora così consapevoli e tanti non sono consapevoli che oltre lo schermo ci sono di nuovo delle persone, delle cose che non direbbero mai dal vivo fisicamente a delle altre persone, lo dicono quando possono scriverle sui social, perché appunto non vedono l'espressione, la faccia, le emozioni della persona che poi le subisce. E credo che è una consapevolezza che dobbiamo imparare anche attraverso la sensibilizzazione, perché la realtà virtuale è una realtà, non è semplicemente una cosa astratta e ha delle conseguenze molto reali sulla vita delle persone e può fare dei danni enormi. E io non sono molto d'accordo su quanto diceva il professore, che l'anonimato che togliendo l'anonimato poi non si ottiene un effetto positivo, proprio per questo, a parte che anche su Facebook comunque ci sono tanti profili fake che appunto di fatto sono dei profili anonimi dietro cui non si sa bene chi si nasconde. Ma secondo me, se una persona già ci deve mettere il nome, e questo vale ad esempio anche per i blog, nei portali di informazione, se una persona deve mettere nome e cognome e magari anche luogo di residenza, probabilmente si esprimerà in una maniera più moderata e ci penserà due volte prima di pubblicare qualcosa.
Adesso sentiremo anche Alessio Petralli e poi avremo in linea fra poco Vera Gheno, che è sociolinguista e fa un'analisi molto, molto interessante e articolata. Allora, volevo appunto chiedere ancora a Greta Ghisi in questo, ma se lei ha, immagino anche lei come politica, forse anche come donna, esperienza di aggressioni di varia natura, odio, sessismo, eccetera, anche come politica naturalmente, perché si espone in modo evidente ed è questo connaturato alla funzione del politico, un personaggio pubblico. Lei come risponde? Prima di tutto, diciamo, è veramente un problema anche per lei e di fronte a degli attacchi di questo tipo, dunque permeati da odio, discriminazione, misoginia, così, cosa fa lei concretamente?
È un problema anche per me, ma per il momento è gestibile, nel senso che non vengo presa di mira ancora così tanto da non essere più sopportabile, a differenza di altre colleghe. Ad esempio, settimana scorsa una collega del Consiglio degli Stati ha dovuto chiedere la protezione della polizia a seguito di uno di questi attacchi e minacce molto che sono diventate molto concrete. Quindi non è un problema per me, ma ci sono colleghe che veramente subiscono in maniera molto pesante questa aggressività. Io, se ho il tempo, rispondo personalmente a queste persone che si approcciano in maniera così aggressiva e mi insultano, e è interessante poi vedere la reazione, perché la maggior parte di queste persone, in genere sono uomini, si scusano e mi dicono che lo hanno scritto così nell'affetto e non in maniera non molto ragionata, che hanno avuto una giornata difficile, e in genere poi non si presentano più delle situazioni di questo tipo con quella persona. Quindi io sono profondamente convinta che con la prevenzione e con l'educazione e rendendo consapevoli le persone che assumono questi comportamenti aggressivi online delle conseguenze che questo loro comportamento ha, possiamo veramente ottenere molto. È un percorso lungo, probabilmente non finirà mai, è un processo di apprendimento continuo, ma secondo me è la strada che dobbiamo andare.
Alessio Petralli, che chiede la parola.
Sì, prego. Ma sono contento che Greta Ghisi abbia sollevato il tema dell'anonimato, dicendo sostanzialmente che sarebbe utile politicamente fare in modo che questo anonimato, per quanto possibile, scompaia, chiedendo semplicemente a chi si esprime su un social di dire chi è con nome e cognome. Magari si può ipotizzare una formula del tipo garantisco che, giuro, prometto che sono. Poi se non è vero è uno spergiuro, tanto per cominciare, no? Naturalmente bisognerebbe poter obbligare le grandi piattaforme a fare questo, però un'iniziativa politica che partisse per esempio dai Verdi, è un'iniziativa che riguarda l'ecologia dei media, questa, per vincere questa forma di anonimato in qualche modo, cominciando da questo semplice provvedimento, secondo me sarebbe davvero benvenuta.
Allora, prima di dare la parola a Vera Gheno, professor Gilardi, il progetto Stop Hate Speech in cosa consiste? Possiamo andare naturalmente online e vedere, ma ci riassuma un po' per i nostri ascoltatori, no? Un progetto che ovviamente mira a contenere e a combattere il discorso dell'odio, che, come abbiamo sentito, si rivolge particolarmente contro le donne, poi anche contro le minoranze e contro i deboli soprattutto. Non è un atto molto coraggioso quello di odiare, di esprimere odio sui social.
Certo, prima di tutto vorrei sottolineare che il progetto è un progetto di Allianz F, che è l'organizzazione mantello delle associazioni femminili svizzere, a cui noi partecipiamo come Università di Zurigo e anche il Politecnico di Zurigo come partner accademici. E ci occupiamo appunto della parte più di ricerca del progetto. Lo scopo del progetto è di intervenire in queste situazioni in cui ci sono appunto manifestazioni di odio e di aggressività online, e il punto di partenza è in realtà di rendersi conto che non si sa bene che cosa funziona contro questi atteggiamenti. Cioè, concretamente, quello che vorremmo scoprire, in modo poi da poter agire in modo più efficace contro l'odio online, è quali tipi di interventi permettono di contrastare queste manifestazioni. Per esempio, possiamo immaginare che su un social, ma anche nei commenti che si possono lasciare sulle pagine online dei quotidiani, qualcuno se la prende con una politica, una sportiva o con qualcuno in genere, appunto, qualche tipo di minoranza, perché purtroppo sono queste le categorie più colpite. Come si può contrastare questo tipo di affermazioni? Per esempio, si potrebbe provare con dello humor, facendo dell'ironia, oppure si potrebbe cercare di rendere attente queste persone alle potenziali conseguenze legali di certe affermazioni, oppure dicendo: ma guarda, ti rendi conto che magari il tuo capo, il tuo datore di lavoro può leggere quello che stai dicendo, magari potresti avere dei problemi sul lavoro, eccetera, eccetera. Non sappiamo di preciso quale tipo di strategia sia più efficace, e stiamo testando varie alternative appunto per cercare di capire quali tipi di interventi sono più efficaci e quindi potrebbero essere usati da organizzazioni come Allianz F, ma anche Nets Courage o altre, per contrastare in modo efficace questo fenomeno.
Allora, do il benvenuto a Vera Gheno. Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno, lei è sociolinguista specializzata proprio sulla comunicazione online, ci raggiunge ora, dunque non ha assistito alla prima mezz'ora. Noi eravamo partiti con un interrogativo, dunque chiederei anche lei di rispondere a questo interrogativo, è un po' una provocazione, ma non solo. L'interrogativo è questo: ma noi siamo diventati più stupidi e cattivi a causa dei social? Abbiamo più difficoltà a dialogare in modo sfumato, articolato, e siamo più aggressivi, esprimiamo più odio rispetto a prima?
Ma allora, secondo me le cose non stanno esattamente così. Diciamo che la grande differenza rispetto al passato, un passato anche recente, è che molte più persone di prima hanno una voce pubblica. Una voce pubblica che nessuno ha insegnato loro a usare. Semplicemente non siamo nati così, non siamo nati per argomentare, per andare a fondo delle cose, per non farci fregare dalle notizie false. Prima, da un punto di vista cognitivo, le nostre vite erano in qualche modo più semplici, più sistemate. Diciamo che nell'ultimo decennio, forse anche prima, ma di più nell'ultimo decennio, sono successe due cose che hanno cambiato molto il nostro panorama cognitivo. Una è la globalizzazione, chiamiamola così, cioè il rimpicciolimento del mondo dovuto anche alle nostre nuove possibilità di conoscere altri, di altri paesi, di altri luoghi. E poi ovviamente internet. Uno dei risultati maggiori di internet, soprattutto attraverso i social media, è stato quello di metterci in continuo, perenne e incessante contatto con la diversità. E gli esseri umani non nascono per gestire bene la diversità. Come dice Telmo Pievani, che è un evoluzionista, noi abbiamo una reazione biologica di xenofobia, una reazione istintiva molto breve ma molto intensa, che deriva dal nostro passato animale, insomma dalla nostra parte animale. Poi con l'istruzione, con l'evoluzione del cervello, con il pensiero superiore, noi superiamo quella reazione istintiva che, dice Pievani, dura più o meno un terzo di secondo, quindi è una cosa molto, molto breve, molto molto violenta. Però quel secondo tipo di pensiero, quello pensiero più ponderato che ci permette di superare la xenofobia, è qualcosa su cui bisogna ragionare, a cui bisogna dare tempo. Una delle cose che molte persone ritengono manchi nelle interazioni online è proprio il tempo di riflettere. Però in realtà, qui chiudo, la velocità con cui il messaggio passa da A a B non è che per forza deve influire sulla velocità con cui noi comprendiamo un messaggio e poi componiamo un messaggio da lanciare, diciamo, nell'etere. È un po' una falsa convinzione questa.
Allora, questa cosa della velocità è molto interessante, perché credo che mi è già capitato di citare uno psicanalista che diceva che la differenza tra una sberla e una carezza è la velocità, no? E allora, ecco, ma questo appunto per dire, la domanda la rivolgo ad Alessio Petrali, no? C'è questo aspetto effettivamente della velocità e, come diceva la dottoressa Vera Gheno, anche dell'incapacità di gestire delle situazioni complesse che si sono spalancate con la globalizzazione. Siamo confrontati con delle realtà che ovviamente nessuno di noi è in grado di analizzare, di capire senza una riflessione approfondita, che non è proprio quello che i social consentono.
Certo, certo, è vero, sono d'accordo su quanto detto, e per fortuna c'è la tastiera, mi viene da dire, nel senso che abbiamo ancora questo strumento antidiluviano, perché se ci pensiamo bene la tastiera ci accompagna da tanti anni ed è qui per restare ancora per un po', ma per fortuna, perché almeno dovrebbe teoricamente rallentare un pochino, ma non rallenta abbastanza. Naturalmente bisognerebbe insistere su questo aspetto, cioè la velocità è cattiva consigliera, fa partire messaggi leggeri, poco ponderati, che poi diventano improvvisamente pesanti, perché poi sempre di uno scritto si tratta, anche se è una forma particolare di trasmesso, quella dei social, tutta come dire, da approfondire. Però direi che questo aspetto della velocità è fondamentale, potrebbe essere un altro aspetto sul quale lavorare.
Dunque, ben detto, anonimato, la velocità forse anche, e rivolgo prima una domanda a Petrali, poi di nuovo a Vera Gheno e poi gli altri ospiti, anche spesso anche la permanenza dei messaggi che ritornano. No, magari ci sono dei temi che ritornano, cioè, un mese dopo, due mesi dopo, delle fotografie, dei ricordi, alla fine sì. No,
anche ecco, questo. Mi viene in mente, a proposito di MacGlue, anzi si cita sempre il medium e il messaggio, ma c'è anche un bell'articolo che si intitolava Il medium e il massaggio, cioè questo ritornare periodicamente effettivamente complica la situazione, non si perde mai nulla, non abbiamo più il diritto all'oblio, che dovremmo averlo anche, perché la vita deve andare avanti e certe cose, specialmente se brutte, dovremmo potercele lasciare alle spalle, mentre sappiamo invece che nella rete tutto rimane e nulla si cancella, e quindi anche su questo bisognerebbe lavorare sicuramente.
Vera Gheno, ancora prima di sentire il professor Gilardi, perché ci sono diversi ascoltatori, ce ne sono molti che intervengono, e alcuni sottolineano l'aspetto proprio, ne avevamo accennato prima, mi sembra Greta Ghisin, della comunicazione non solo quella scritta o verbale, ma per esempio il linguaggio del corpo, eccetera, che non si vedono, cioè il fatto di non vedersi, no? Un ascoltatore, Moreno, dice è diverso dirsi le cose guardandosi negli occhi, ha un valore immenso. Damiano dice se al bar, per esempio, ci si esprime male o bene, spesso la cosa termina lì o al limite viene replicata dal vociferare, dove però serve volontà per farlo. Nei social esprimersi male o bene non è altro che spargere un seme destinato alla riproduzione garantita, eccetera. Cioè, come dire che in fondo il medium è il massaggio, e in questo caso è un massaggio che si presta moltissimi moltissime diciamo ambiguità, non c'è tutto il linguaggio per esempio del corpo, non c'è un modo, cioè non c'è una vicinanza che permette per esempio di relativizzare o di capire che le parole hanno una denotazione, hanno una connotazione che non è sempre la stessa cosa, cioè la connotazione di una parola dipende dal contesto e i social appiattiscono un po' questo contesto, no? Se io dico una parola scherzosamente cattiva viene interpretata probabilmente solo come cattiva e non come scherzosa.
Sì, diciamo così, dipende dal contesto ma anche dagli interlocutori e anche in ultima analisi dalle intenzioni comunicative, no? Quindi ci sono un po' queste tre coordinate da tenere presente. Uno magari può avere le intenzioni migliori del mondo ma nel contesto di internet, appunto, per tutto quello che abbiamo detto, nel contesto dei social è molto più difficile capire uno scherzo. Infatti io volevo aggiungere un paio di cose. Allora, intanto, sempre tornando alla nostra animalità, che è una delle mie fissazioni, effettivamente noi comunichiamo con tutto il corpo, con la gestualità, con la mimica facciale, con la prossemica, no? La posizione del corpo, la posizione che assumiamo relativamente agli altri nello spazio dice moltissimo di quello che vogliamo dire, del nostro stato d'animo. Tutto questo online manca, e la parola di fatto diventa nuda, no? Perché perde tutti questi cosiddetti tratti soprasegmentali. Essendo nuda diventa più fraintendibile, proprio quello che si diceva, e poi ci sono altre due caratteristiche della rete che la rendono come la nitroglicerina, cioè potenzialmente molto pericolosa. L'incontrollabilità, soprattutto quando una cosa è più imbarazzante per chi l'ha scritta, possiamo star sicuri che qualcuno ne fa una foto, no? Fa la foto della schermata, detto anche screenshot, e poi la manda in giro. Quindi è incontrollabile a quel punto e diventa anche immortale, proprio come veniva detto prima. In più c'è un'ultima cosa dovuta alla mancanza della corporeità, e questo riguarda soprattutto la violenza verbale. Si tende a pensare che la violenza verbale sia meno impattante su una persona della violenza fisica, ma il problema della violenza online è che non ha un limite. Cioè, se noi litighiamo di persona o ci insultiamo di persona, a un certo punto si arriva alle mani. C'è il limite fisico del menarsi, no? Online questo non succede, e quindi la violenza nei confronti soprattutto di, non lo so, fattispecie marginalizzate della società può andare avanti all'infinito.
Con delle ferite, ferite profonde. Allora, sì, professor Gilardi, io le rivolgo una domanda che ci pone uno degli ascoltatori che che reagisce a questa trasmissione, a questo Mille Voci. Quali dati avete per affermare con sicumera, dice, vabbè, che certi commenti sono subiti solo dalle donne? A me è capitato spesso l'opposto, che queste affermazioni sono sessiste, divisive e sono l'anticamera della violenza. Allora, mi sembra due domande. Che dati abbiamo per dire che si tratta soprattutto di una questione di genere? E poi c'è un rapporto con la violenza fisica, anche se abbiamo sentito da Vera Gheno che quella psicologica non è necessariamente meno grave.
Ringrazio l'ascoltatore o l'ascoltatrice per la domanda, perché è un punto veramente centrale del problema dal nostro punto di vista, perché non è facile misurare l'odio online o i commenti problematici. Perché? Perché tutto si riduce alla fine alla scala del problema. Ora, noi stiamo parlando della Svizzera, quindi siamo molto piccoli, eccetera, eccetera. Però per dare un'idea, in media Facebook si deve occupare di più di 1 milione di contenuti problematici al giorno. Cioè ogni giorno bisogna decidere per più di 1 milione di post, di immagini o di testi se si possono rimanere online oppure se bisogna rimuoverli. Sono tantissimi, e quindi per identificare questi contenuti bisogna necessariamente basarsi su sistemi automatizzati che funzionano più o meno, e noi siamo confrontati allo stesso problema per quanto riguarda al caso svizzero. Quindi questo è proprio fa parte del lavoro che stiamo conducendo in questi mesi, cioè sviluppare dei sistemi che ci permettono di identificare questi commenti, questi contenuti in modo efficace. E quindi, per rispondere direttamente alla domanda, per il momento non abbiamo ancora dati sufficientemente precisi per fornire un numero e per dire le donne sono toccate da questo problema, 50% in più degli uomini, eccetera. Si tratta di informazioni un po' meno sistematiche. Noi pensiamo che sia effettivamente il caso, cioè, tutto indica che le donne e altre categorie marginalizzate o minoranze sono toccate in modo molto maggiore da questo fenomeno, però numeri precisi per il momento non ne abbiamo. Numeri che abbiamo in parte indicano che il numero totale o la proporzione di questi contenuti è relativamente ridotta. Ora qui si aprirebbe tutta una discussione su che cosa costituisce esattamente hate speech oppure contenuti di odio, eccetera, però non stiamo parlando del 20-30% dei contenuti, parliamo di meno del 10%, meno del 5% dei contenuti, quindi si tratta di proporzionalmente relativamente pochi contenuti che però possono avere un impatto veramente devastante sulle persone che vengono toccate direttamente dal fenomeno. Sì. Quindi per noi sarà interessante poter fornire, fa parte del progetto, fornire delle informazioni più dettagliate su come questo fenomeno si distribuisce attraverso varie categorie sociali.
Allora, prima di sentire Greta Ghisin, brevemente, professore, proprio per capire con precisione, abbiamo sentito che ci sono dei filtri automatici, però ci sono milioni di messaggi, ma ci sono anche dei moderatori umani, no? Per esempio in Facebook, che vanno a sbirciare un po' quello che facciamo per vedere se non violiamo la legge, per esempio.
Certo, assolutamente. Ci sono il problema è veramente complesso. Per questo penso che sia facile pensare che ci sono delle misure semplici che potrebbero essere adottate, ma quando si pensa all'attuazione di queste misure si capisce abbastanza in fretta che è complicato, perché effettivamente ci sono dei moderatori umani, cioè persone che in genere lavorano molto nelle Filippine o anche in Irlanda e in altri paesi, che devono valutare se certi contenuti possono essere pubblicati o no in base a criteri che non sono molto chiari. Ma perché non sono molto chiari? Perché c'è una zona grigia enorme. Allora, possiamo pensare, da una parte ci sono i casi chiari, contenuti pedopornografici, per esempio, o contenuti che violano il copyright, eccetera, e questi vengono identificati in modo relativamente efficace anche dai filtri automatici. E poi di mezzo c'è una, d'altra parte abbiamo il gattino che fa refusa o una cosa buffa, e questo chiaramente può essere pubblicato, ma in mezzo abbiamo una zona grigia che è enorme e che richiede delle nuance e delle conoscenze e valutazioni contestuali che gli algoritmi non riescono a identificare in modo preciso, ma spesso neanche le persone che lavorano dall'altra parte del mondo. Quindi è un problema di scala, perché alla fine si riduce tutto alla quantità, alla mole enorme di contenuti che devono essere moderati.
Greta Ghisin, lei è consigliere nazionale, considera che ci voglia un dispositivo aggiuntivo alle leggi già in vigore, che sono quelle del codice penale contro la diffamazione, calunnia, eccetera, per arginare questo fenomeno, oppure ci vuole educazione, sensibilità e l'apparato legislativo è già sufficiente? Non creiamo altre leggi.
Io penso che ci voglia tutte e due, ci vuole sicuramente molta più prevenzione, soprattutto nei ragazzi, per insegnare loro anche a difendersi da certi meccanismi. Ci vuole però anche un adeguamento delle basi legislative. Il cyberbullismo, ad esempio, tutta l'aggressività, la violenza online dovrebbe essere citata espressamente nella legge, non perché oggi non sia punibile, perché in molti casi già lo è, ma perché manca proprio questa consapevolezza anche di tante persone che quello che scrivono anche nei social media può avere delle conseguenze legali e può essere anche perseguito a livello penale. Faccio un esempio: una pratica che si è diffusa negli ultimi anni è inviare delle foto degli organi genitali maschili non richieste a delle donne, ed è un fenomeno fenomeno veramente molto, molto diffuso. È un reato penale, ma molti di quelli che lo fanno non si rendono conto di questa cosa, quindi ci vuole, secondo me, un adeguamento legislativo per rendere più consapevole le persone anche di questo fatto.
Lei però non intravede il rischio di una rimessa in discussione anche un po' della libertà d'espressione, perché alla fine si sa dove si comincia, ma non si sa dove si finisce con queste leggi e queste disposizioni, cioè in fondo l'educazione dovrebbe essere lo strumento più diciamo più conciliabile con la libertà di espressione. Non vede questo rischio, non si intravede?
E l'educazione e la prevenzione sono assolutamente importantissimi, però libertà di espressione non significa libertà di insultare, di aggredire, di accanirsi e tutte queste cose, perché veramente le conseguenze possono essere gravissime. L'ho detto in apertura di trasmissione, abbiamo avuto anche in Svizzera il caso di una ragazza tredicenne che si è suicidata a seguito di mobbing online. Le conseguenze possono rendere tutti quanti coscienza di questo fatto.
Allora, Vera Gheno, prima di tutto volevo chiederle se lei è d'accordo con quanto ci dice Greta Ghisi in Nesta in Italia, ma anche lì diciamo il problema di un adattamento eventuale della legge ai nuovi media si pone naturalmente come nel resto del mondo. Abbiamo visto il caso naturalmente di Donald Trump, che è stato censurato a vita, mi pare, da Facebook proprio per il discorso sull'odio, no? Hate speech. E questa è la prima cosa. La seconda è, lei come sociolinguista vede un problema che è proprio inerente al medium, cioè che comunque che ci siano leggi, educazione, cosa, questo medium, cioè il social, limita il nostro modo di pensare, lo riduce un po' come un computer a 0-1, cioè una visione digitale, non analogica, digitale, dove si perdono comunque le sfumature necessariamente.
Allora, intanto sì, io sono molto d'accordo con quanto detto dalla professoressa. Penso che si debba agire su due fronti, nel senso che non bastano le leggi, ma ci vuole anche l'educazione. Non basta l'educazione, ci vogliono anche le regole. Perché servono? Perché, come diceva la professoressa, non si sta parlando di limitare la parola, no? Di togliere la libertà di parola, ma se c'è chi ritiene che libertà di parola sia libertà di insultare il prossimo senza conseguenze, forse bisogna un po' rivedere il significato di libertà di parola. Cioè, cosa pensano queste persone, no? Di libertà di parola. Sulla seconda cosa, io non sono così convinta che i social limitino il nostro modo di pensare. Sono uno dei tanti canali di comunicazione. Direi che il problema principale è se diventano l'unico canale di comunicazione a disposizione delle persone. Cioè, non è una mia idea, riprendo un'idea di un esperto, mi sembra americano. Quello di cui avremmo bisogno è una ricerca di equilibrio fra l'uso dei vari mezzi di comunicazione, sia in entrata sia in uscita, cioè sia per leggere, avere informazioni, sia per buttarle fuori noi, e soprattutto, come è stato già detto da altri, ricercare una dieta mediatica equilibrata, no? In cui ci sia, non lo so, la verdura del libro stampato come l'hamburger, diciamo così, dei social media, no? Cioè, ogni tanto anche le patatine fritte possono andar bene. Il punto è se uno mangia solo patatine fritte, questa è un po' l'idea. Quindi, non lo so, io per esempio uso tantissimo i social media per divulgare, come me ormai tantissime persone, quindi direi che se ci si arriva con l'attitudine giusta non tarpano le ali cognitive delle persone.
Allora, voglio dare la parola a Alessio Petralli, ma brevemente, ancora abbiamo pochissimo tempo, Vera Gheno, perché ci sono diversi ascoltatori che dicono, in particolare per esempio Rosa: buongiorno a tutti, sono convinta che le parole fanno molto più male delle botte, eccetera, e l'abbiamo detto, la violenza psicologica è fondamentale, ma così telegraficamente, abbiamo sentito prima Greta Ghisin che ci parlava di queste fotografie, diciamo, delle parti genitali, eccetera. Cosa, sì. Lei che consiglio dà concretamente ai nostri ascoltatori? Quando qualcuno riceve qualcosa del genere, cosa fa? Deve reagire con senso dell'umorismo? Deve bannare, cancellare? Cosa fa?
Ma francamente non so quanto quella situazione si presti a essere presa con sense of humor, perché è davvero, cioè, tra l'altro, una cosa che è capitata anche a me quando ero più giovane e non è piacevole. Ma secondo io blocco semplicemente l'altra persona, se poi c'è dello stalking, cioè c'è un'insistenza non ho nessun problema a denunciare, perché bisogna anche difendersi, insomma. Non sono cose da prendere alla leggera, secondo me.
Alessio Petralli, questo suggerimento della dottoressa Gheno di avere dunque dei pasti un po' diversificati, dei fritti misti e non solo delle patatine fritte, per esempio, con l'insalata, lo porta anche la Fondazione Mebius, cioè una riflessione che fate di mantenere un certo livello, diciamo, di benessere nella comunicazione, che è fatto di diversi sistemi, dunque social da non escludere, ma da non escludere tutto il resto anche.
Sì, una riflessione che facciamo e che abbiamo intenzione di fare in maniera ancora più articolata. Abbiamo un ciclo che si chiama Il futuro digitale prossimo e venturo, con la Biblioteca Cantonale di Lugano e con il CERD del Cantone, il Centro per le Risorse Didattiche Digitali, e vogliamo anche curare questo aspetto in maniera molto più articolata, pensando a questa dieta variata che naturalmente è auspicabile. Ma se andiamo ai fritti che ci preoccupano, dobbiamo tornare per forza a Facebook. E qui volevo ricordare una cosa: si parla di moli di dati enormi, difficili da gestire, miliardi di persone, d'accordo, ma sono enormi anche gli introiti di Facebook, lo sappiamo. E quindi dobbiamo anche ricordarci che nell'interesse di Facebook, mettendosi dalla loro parte, loro non vogliono assolutamente diminuire il traffico. Prima di diminuire il traffico ci pensano due volte, e a loro non importa più di tanto, se non quando sono messi in causa, in discussione da contenuti particolarmente violenti, che questo traffico sia discutibile. Va benissimo così, invocando anche la libertà di espressione. Ma poi abbiamo questa enorme zona grigia che è assolutamente incontrollata. E allora mi viene da dire: un conto è lamentarsi della mole dei dati, degli algoritmi e di queste scatole nere che sono insondabili praticamente. Poi adesso sta arrivando l'intelligenza artificiale, che avrà ancora più responsabilità da questo punto di vista, cioè dall'offrire soluzioni con scatole nere, però degli algoritmi difficilmente sondabili. Allora, mi ripeto, chiedo scusa se sono insistente, ma una prima misura molto semplice: da il tuo nome e cognome in calce ogni volta che ti esprimi, o magari addirittura all'inizio: sono XY e voglio dire che, due punti, virgolette aperte. Secondo me sarebbe un primo passo relativamente semplice, ma efficace.
Che però, allora qua faccio un po' il contraddittorio, ma 30 secondi, professor Gilardi, potrebbe porre dei problemi, per esempio, nei regimi autocratici, dove l'anonimato è anche un po' una garanzia di libertà d'espressione, perché se siamo in Cina e tutti devono dare il nome, vabbè, in Cina c'è comunque un controllo enorme, ma possiamo prendere anche altri paesi dove l'anonimato può essere anche un po' una garanzia, cioè ci sono i movimenti di dissidenti che si esprimono proprio grazie all'anonimato anche.
Sicuramente, sono assolutamente d'accordo, ma io vorrei anche ricordare che l'anonimato, per esempio, se io voglio lasciare un commento sul sito del Tagesanzeiger, mi devo registrare, devo fare login, devo dare il mio nome, cognome e email, altrimenti non posso commentare. Quindi l'anonimato, per esempio, in questo caso teoricamente non esiste. Chiaramente io posso lasciare il nome che voglio, posso dire Paolino Paperino e dare un indirizzo email sbagliato, però qualcuno lo deve controllare, e quindi questa richiesta di dichiarare la propria identità c'è su molti siti di quotidiani, c'è su Facebook richiede alle persone di dichiarare la propria identità. Vista la mole e la quantità degli utenti, spesso poi non è possibile verificare ogni singolo caso. Quindi secondo me pretendere di dichiarare la propria identità si può fare, viene già fatto, è difficile da controllare, e quindi io sono d'accordo sul principio che l'anonimato non aiuta per niente. Sono un po' scettico che semplicemente richiedere di dichiarare l'identità risolva qualcosa, perché in pratica viene già fatto spesso e non risolve molti problemi.
Grazie professore. Allora, Fabrizio Gilardi, lo ricordo, professore all'Università di Zurigo, promotore del progetto Stop Hate Speech. Citerei anche Nets Courage, di cui Greta Ghisin, consigliera nazionale, è co-presidente. Ringrazio anche Alessio Petralli, direttore della Fondazione Mebius, e Vera Gheno, sociolinguista. Grazie a tutti, grazie ai nostri ascoltatori. Domani vi ospiterà Antonio Bolzani per un'ulteriore puntata di Mille Voci. In regia c'era Renato Madò e Karin Condolf. Buon pomeriggio a tutti. Don't even try to understand.
So open up.